En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Consideriamo Gesù anche, e in questi giorni in modo particolare, come esempio dell'orante, quell'esempio di colui che prega, del nostro rapporto con il Padre, con Dio, come l'esempio della nostra vita di preghiera.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 17, versetti 1-5. Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse.
Parola del Signore.
È molto significativo che l'Evangelista concluda i discorsi di addio, i discorsi del testamento di Gesù, i due discorsi almeno, con la preghiera, la supplica. Ci sono altri punti anche nel Vangelo di Giovanni in cui Gesù prega, poi negli altri Vangeli si capisce. Ci sono anche considerazioni teologiche, riflessioni, per esempio nella lettera agli Ebrei, sulla preghiera di Gesù. Qui però abbiamo una preghiera molto estesa, di cui non c'è parallelo negli scritti, nei Vangeli. Qui mi pare estremamente significativo anche questo. La si può distinguere, dividere in diversi modi. Uno dei modi è quello già che vediamo nei brani della lezione, i primi 5 versetti. Gesù prega per sé, nei versetti successivi prega per i discepoli. Poi si potrebbe andare oltre, vedere che anche quando prega per i discepoli, in una prima parte prega per quelli che sono lì con lui, e in una seconda parte, a partire dal versetto 20, vedete, prega per quelli che verranno dopo, che saranno cioè il frutto della testimonianza dei discepoli. Poi si può distinguere ancora la preghiera di Gesù per i discepoli, che riguarda il presente, riguarda la missione futura, se vogliamo, ma sono i discepoli nel mondo. Mentre gli ultimi versetti, cioè a partire dal versetto 24 alla fine, riguarda sempre i discepoli, ma riguarda il destino futuro dei discepoli. Secondo la promessa di Gesù, verrò a prendervi quando ho recuperato un posto. Quindi si può orientarsi, diciamo, questa preghiera, che non è così, diciamo, molto bella, ma ci si può anche un po' perdere, ecco, in questo modo. E vi lascio la parola subito sui primi versetti che oggi meditiamo.
In questi ultimi capitoli
mi sembra che convergano molte linee che attraversano il Vangelo di Giovanni, vengono richiamati in tutto il Vangelo, da tutto il Vangelo, temi e parole che abbiamo già sentito. Il primo versetto di oggi, dove dice: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, e riprende quello che sin dall'inizio Gesù aveva detto riguardo la sua ora. A Cana aveva detto a sua madre: non è ancora giunta la mia ora, e sempre in quell'occasione aveva collegato subito questo dell'ora con la sua gloria, come qui, dicendo che manifestò la sua gloria in quell'occasione, con quel segno. Nel capitolo 7, poi nell'8, nessuno riuscì a mettere le mani su Gesù perché non era ancora giunta la sua ora. E poi in questi finali che hanno preceduto i discorsi di testamento, nel 12, nel 13, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Proprio per questo sono giunto a quest'ora. E poi al 13, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Questo è uno dei fili, ma ce ne sono molti altri che mi sembra tengono molto ben unito insieme tutto il Vangelo di Giovanni.
In questo brano si proclama l'inizio della cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù, una preghiera che si pone a completamento dei discorsi tenuti nel Cenacolo proprio l'ultima sera della sua vita terrena. I temi ricorrenti in questo quarto Vangelo, ci sono dei temi abbastanza ricorrenti in questo quarto Vangelo, ed è da notare che dei commentatori hanno, diciamo, segnalato la presenza di una quarantina di vocaboli caratteristici unicamente del Vangelo di Giovanni, e sono propri del linguaggio teologico di Giovanni stesso. In apertura del brano di oggi appare il tema della glorificazione che Gesù si aspetta di ricevere dal Padre, e con questo si realizza la manifestazione totale e solenne della divinità del Figlio, che si realizzerà naturalmente proprio sulla croce, quando, realizzando in pieno il progetto del Padre, sarà rivelato attraverso Lui l'efficacia salvifico della sua morte in croce, e che naturalmente avrà il suo apice attraverso l'evento pasquale. Diciamo che attraverso e proprio attraverso la gloria della croce che i discepoli di Gesù contempleranno e scopriranno la divinità del loro Maestro e Signore e crederanno in Lui.
E mi sembrava che questa preghiera, ecco, si concentrasse prima di tutto nell'appellativo di Padre, è detto più volte qui, che esprime un po' tutta la relazione di Gesù come Figlio, e così percorre un po' tutta la preghiera. E questo è venuta l'ora, è stato sottolineato appunto da Alessandro. E l'ultima volta che ritorna, ecco, questa ora che ha causato tanto, tanto turbamento al Signore, ma ora mi sembrava che esprimesse invece, cioè esprime in effetti questa richiesta al Padre: glorificami, ecco, e glorifica il tuo Figlio, cioè giustificalo, E come? Con la risurrezione, mi sembrava così, con una intronizzazione regale. Siedi alla mia destra, dirà il Padre al Figlio, ecco. E Questa preghiera come sfondo biblico mi sembrava che, cioè non mi sembrava, tanti e tanti passi ho visto un po' che richiamano, e può avere come sfondo la festa dell'espiazione, la festa dello Yom Kippur, è questa festa che, dove il sacerdote offre prima di tutto per se stesso, per la sua purificazione dei peccati, che prega, ecco, Dio, e poi la seconda parte che prega per il popolo. Mi sembrava che potesse essere anche un accostamento, come pure tutta la lettera agli Ebrei in un certo senso. Se diamo a questa preghiera il titolo di preghiera sacerdotale, non so se si può ancora dire preghiera sacerdotale, che risale ai primi tempi della Chiesa, che hanno dato questo titolo, e la lettera agli Ebrei, ecco, percorre tutto questo sacerdozio, uno per tutti, diciamo, questi tratti al capitolo 7, che conferma che egli resta per sempre e può salvare tutti quelli salvare perfettamente e quelli che si affidano a lui, essendo sempre vivo e intercede per noi. Sembra che potesse essere anche un passo così. Allora, per questo potere regale che è stato dato a Gesù, al Messia, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, Gesù può dare ad ogni carne, come dice lui stesso, carne la vita eterna. Ecco, e questa vita eterna, certo, non è la vita dopo la morte, per noi, è la vita che può essere vissuta qui, in questa vita. La vita eterna, ho capito così, cioè la vita eterna è che conoscano te, solo ve lo Dio e colui che hai mandato. Quindi la vita eterna c'è questo concetto di conoscenza, la conoscenza crea una comunione, è la chiave della vita. Certo, non tutte le conoscenze portano alla vita eterna, ma come dice Gesù, ecco, conoscenza per il fatto che conoscano te e colui che hai mandato. Mi sembra proprio l'inizio della lettera a Giovanni, che ripercorre questa prima parte della preghiera.
Io avevo visto che la parola greca doxa e doxazo, in latino a volte è tradotta gloria e gloriari, a volte è tradotta claritas e clarificare, che mi sembrava più bello perché dà più il senso del far conoscere, del far risplendere qualcosa. E quindi Gesù che glorifica il Padre è perché lo fa conoscere il suo amore. Anche io avevo tirato qualche filo su questa parola, soprattutto avevo visto al capitolo 12, quando dice: è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato, e poi dice subito che il chicco di grano deve morire per portare frutto. E poi anche al capitolo 15 dice: in questo è glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. E poi mi sembra molto importante ricordare che l'ultima volta che è usato questa parola è quando dice che quella sarà la morte con cui Pietro glorificherà Dio. E quindi, collegando un po' tutto, imitare Cristo nella sua morte vuol dire portare frutto e vuol dire glorificare Dio, nel senso di far conoscere il suo amore.
Non ho meditato su questo testo, però mi sembra che il versetto 2 sia una rivelazione importantissima, perché dice che il Padre ha dato il Figlio il potere su ogni essere umano, su ogni carne. Questa è una rivelazione che riguarda tutti gli uomini, e non è scontata, perché uno può pensare che la salvezza è stata preparata solo per qualcuno. invece il potere di Gesù è su ogni essere umano.
Io consideravo, prima che i contenuti, il fatto stesso che sia così importante, secondo l'Evangelista, che Gesù prega, Gesù supplica e chiede. E questo fatto non è entrato nella dogmatica tradizionale, diciamo, dei grandi concili, non è entrato in questa. Mentre io credo che il Nuovo Testamento mostra che per gli autori del Nuovo Testamento è un elemento fondamentale della cristologia, fa parte essenziale del rapporto, dell'immagine, del significato, ecco, del rapporto fra Gesù e Dio, Gesù e il Padre suo. Il fatto che Gesù prega, abbiamo visto anche in altri casi, e anche qui, e questo era un aspetto fondamentale, anche se misterioso. Nessun autore direbbe mai che il padre prega il figlio. Dobbiamo rendersi conto di questo. Fa parte del mistero di Gesù. Gesù è il figlio, ecco, è in un rapporto unico con Dio, col padre, e nello stesso tempo però prega, e non prega solo come se fosse un optional di cui potrebbe fare a meno. Mi sembra che sia centrale qui. E sotto questo aspetto, anche se il contesto è molto diverso, diciamo, ecco, forse anche i contenuti, il testo della lettera agli ebrei che è stato richiamato, cioè è stata richiamata la lettera agli ebrei, sacerdozio, ma il testo della lettera agli ebrei al capitolo quinto, quando si vede forse tutta la vita di Gesù e comunque forse il punto culminante, sotto questo aspetto, dicendo che Gesù ha con forti preghiere, lacrime, ecco, con grida e lacrime ha presentato a Dio, ha pregato a colui che poteva liberarlo dalla morte ed è stato esaudito, lì c'è un problema anche di interpretazione, però il fatto stesso che così sia presentato Gesù mi pare estremamente significativo. E così anche qui consideravo anzitutto questo aspetto, insomma, che dicevo all'inizio della messa, che Gesù è anche un esempio anche dell'orante. Ecco, poi venendo alla preghiera, al contenuto, che è molto denso, io da parecchi anni, forse da molto tempo, mi sono orientato, mi sono abituato a distinguere come si potrebbe fare per qualunque preghiera, prendiamo i salmi, eccetera, per poter orientarsi nei contenuti, che spesso sono molto densi, a distinguere, come in ogni preghiera di supplica, la domanda, la richiesta e le altre parole che si dicono, che sono una raccomandazione della domanda. Voi ci fate caso, no? Si raccomanda, si può dire, o Dio, dal momento che tu sei misericordioso, clemente, lento all'ira, allora perdonami. Si raccomanda la richiesta, che è perdonami, mettendo avanti delle ragioni. Ecco, mi sembra che questo in generale sia uno dei modi, naturalmente, anche per a me ha aiutato molto per orientarsi e approfondire i contenuti. Se vediamo qui, subito è sintetizzata la preghiera di Gesù per sé, questa è la parte in cui prega per sé, questi primi versetti. Glorifica il tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. E poi specifica questo affinché. Difatti, tu gli hai dato tutto il potere Per qual motivo? Perché possa dare la vita eterna. Allora, la domanda, la richiesta di Gesù è: glorifica il tuo figlio. Qui andrebbe interpretato cosa vuol dire. Però il versetto, mi pare che poi i versetti 4-5 spiegano, riprendono la domanda. Dammi la gloria che avevo prima che il mondo fosse. Glorifica il tuo figlio. Noterei qui una differenza. L'altro testo che è stato richiamato, molto bello, capitolo 12, vi ricordate, no? Il capitolo 12 è esattamente il versetto 28. È venuta l'ora, è stato citato a Tommaso, sì. Ma là dice diverso, là dice glorifica il tuo nome, come se dicesse sia fatta la tua volontà, la mia anima è turbata, dice là, che cosa devo, quale deve essere la mia preghiera, liberami da quest'ora, ma no, sono venuto proprio per questo, quindi la preghiera deve essere glorifica il tuo nome, cioè sia fatta la tua volontà. Io lo intenderei così. Qui invece chiede glorifica il tuo figlio, glorifica me, come dice il versetto 5, affinché, però mette avanti le ragioni. La ragione è che lo scopo di tutto è la tua gloria, affinché il figlio possa glorificare te. E la gloria di Dio, qual è la gloria del Padre? Che gli uomini possano avere la vita eterna. Questa è la gloria. Difatti dice, tu gli hai dato il potere su tutte le carni perché possa dare la vita eterna. Ora, per far sì che il tuo figlio possa dare la vita eterna e quindi glorificare te, tu devi dargli, devi fare la tua parte. Io non vorrei banalizzare, ma sembra che sia questa la logica. Tu devi fare la tua parte, cioè tu devi adesso glorificare il tuo figlio. E mi sembra che, per concludere, i versetti 4-5 confermino, ripeto, non so se i versetti 4-5 non vogliono dire anche qualcosa in più o di diverso, ma se li si intende come una esplicitazione del versetto 1, mi sembra che siano, che confermino questo. Perché, vedete, al versetto 4 Gesù mette avanti la ragione della sua richiesta, la raccomandazione della sua richiesta. Io sulla terra ho fatto quello che tu mi hai dato da fare, la mia parte l'ho fatta. Adesso sta a te. Tu glorifica tuo figlio, dammi quella gloria che era fin dal principio. Mi sembra molto... molto, molto bello e anche molto profondo questo. Teniamo conto, ripeto, che anche questo può, insomma, può far riflettere. E qui Gesù prega per se stesso. E normalmente prega per altri. Qui Gesù prega per se stesso, per la sua missione, per il compimento. Come ha detto prima, sono uscito da Dio e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e ritorno a Dio. Si prega per questo ritorno, chiedendo al Padre suo, che egli compia questo. E credo che dentro a questa glorifica, dammi quella gloria, ci sia la risurrezione, l'ascensione, la glorificazione del figlio. Preghiamo insieme, preghiamo anche noi, perché possiamo anche noi, imitando il Signore Gesù, chiedere continuamente a Dio che possiamo compiere l'opera che Egli ci ha dato da fare. Diciamo, ascoltaci Signore.
Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e tutti i battezzati, perché crescano nell'amore e nella conoscenza di Dio e perché la Chiesa sia sempre ricca di figli santi, preghiamo. Perché ogni cristiano sappia annunciare la risurrezione con la propria vita e sia sostenuto chi è più debole nella fede, preghiamo.
Ascolta Gesù.
per l'umanità indifferente di fronte alle necessità degli altri, perché chi vive solo per se stesso si converta. Preghiamo. Per tutti gli innocenti che muoiono o subiscono ogni forma di violenza e per quelli su cui ricade il loro sangue, preghiamo. Per i fedeli delle altre religioni, perché siano guidati a riconoscere Gesù Signore, preghiamo. Per le diocesi in cui vivono le nostre comunità, anche all'estero, perché il Signore predisponga cammini che portano frutti, preghiamo. Per la salute nostra, dei nostri figli e dei nostri cari, perché siamo custoditi anche dalla materna cura di Maria, preghiamo.
Per la nostra comunità cattolica cinese che in questi giorni vive un momento di comunione questa settimana in montagna, perché per la loro fede, perché possa crescere e la loro comunione fra di loro e con noi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Il Signore illumini chi deve scegliere il prossimo vescovo per la diocesi di Rimini, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Oggi è l'anniversario della morte della mamma di Camillo, si chiamava Carmela, ci è stato chiesto di ricordarla, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per Sara, per tutte le persone e per quelli che erano con lei, per i doni, le grazie di questo pellegrinaggio restino nella vita di fede di questi giovani e ragazze. Preghiamo. Poi aggiungiamo sempre preghiera ancora per la pace, anche nella terra del Signore, in tanti altri luoghi, per la pace in Ucraina. Preghiamo. Ascolta, oh Dio, la nostra preghiera e uniscila a quella del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.